Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Amen. Dio Cristo.
Per entrare fruttuosamente al centro, nel cuore di questa festa, di questa solennità che la Chiesa ci invita a celebrare oggi, bisognerebbe avere il coraggio di fare un po' tabula rasa di tante immagini che noi abbiamo sulla realtà dei santi e che non ci aiutano a comprendere qual è veramente la realtà della nostra chiamata, qual è la ricchezza di questo dono di grazia che Dio ci ha fatto in Cristo. Qual è la prima cosa che dovremmo togliere dalla nostra mente? Beh, quella che dicevamo all'inizio della messa stamattina, prima dell'atto penitenziale, cioè l'idea che i santi abbiano vissuto una vita ideale e che siano essi stessi un ideale per noi. La nostra fede rigetta la realtà ideale. L'ideale non è per la nostra fede. Se fosse per noi l'ideale un valore, il Verbo non si sarebbe incarnato, sarebbe rimasto una realtà ideale e noi l'avremmo guardato da lontano come a volte pensiamo di guardare i santi. Ma la santità invece è una realtà possibile, non è una condizione ideale. È vero, noi siamo messi a tacere dalla memoria dei nostri peccati, dall'accusa che i nostri peccati ci rivolgono, dall'abitudine che abbiamo col mondo del peccato e anche un po' dalla nostra miseria, dalla nostra fragilità, ci fanno sempre sentire inadeguati. Come muoversi allora tra questa realtà che non riusciamo ancora a comprendere e una esperienza spirituale, esistenziale, densa di ostacoli e di difficoltà? Vediamo un po' di chiarire bene di che cosa stiamo parlando, qual è il piano. Avete ascoltato, piano di Dio naturalmente, avete ascoltato il libro dell'Apocalisse di Giovanni. E dice Giovanni, cioè, vidi un angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. Il sigillo del Dio vivente, dice questo brano dell'Apocalisse, deve essere apposto sulla fronte di ognuno dei chiamati. Quando questo accadrà, allora si potrà procedere al giudizio universale. Infatti dice questo angelo: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Che cosa sarà questo sigillo? Che cosa indicherà? Beh, io credo un sigillo, sapete, serve a dar valore alle cose. Se io appongo un sigillo e io sono un'autorità, quella realtà sulla quale ho messo il sigillo ha valore. Allora, qual è la realtà che ha valore, che appartiene a Dio e che Lui vuole donarmi? Beh, sta scritto. Non è stato dato altro nome sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Sta scritto negli Atti degli Apostoli. Dunque, il nome che ci è stato dato sotto il cielo che ci può salvare è il nome di Yeshua, Gesù. Il Signore salva, questo vuol dire. Questo nome ci è stato promesso. San Paolo dice: io non sono più io adesso che vivo, ormai è Cristo che vive in me, perché questa vita che pure vivo nella carne, io la vivo nella fede, cioè nell'affidamento nel Figlio di Dio. Allora, e Geremia ancora dice, quando le tue parole mi vennero incontro, io le divorai con avidità, perché io portavo il tuo nome, Signore degli eserciti. Il nome di Dio allora si è declinato secondo la nostra condizione umana. Non è rimasto più un Dio, un nome impronunciabile, altissimo, lontanissimo, ma è diventato un nome ormai sulle nostre labbra. E quando noi lo invochiamo, questo nome, diciamo Gesù, noi intendiamo non uno spirito dell'aria, ma intendiamo una persona concreta, che è vissuta veramente, che è rimasta viva, che possiamo incontrare, che ci è diventata così cara ed inevitabile, che non possiamo farne a meno. Vicino a noi più di noi stessi, direbbe parafrasando Agostino. Allora, tutti stiamo aspettando che questo nome ci raggiunga, ci segni finalmente, riconoscendoci come appartenenti a Cristo. Allora si potrà fare il giudizio. E a questo proposito il veggente è messo nelle condizioni, dice qua questo brano, di vedere una folla immensa, 144.000, più un'altra ma folla enorme, grave, perché non sono solo 144.000 di teologia. Sono tanti, tantissimi, portano il sigillo del Dio vivente e alla domanda chi sono e da dove vengono, Giovanni non lo sa, dice, Signore, tu lo sai, chi sono? Dimmelo chi sono. Ebbene, questi sono quelli come te, li puoi riconoscere, sono di carne ed ossa come te, che però hanno cambiato il loro modo di pensare, lo hanno lavato nel sangue dell'agnello, prima lavoravano, facevano ogni cosa per se stessi, vivevano per se stessi, lottavano per se stessi. Credevano solo a ciò che potevano raggiungere, conquistare, arraffare, come accaparrarsi, come noi, che sia mangiare, o soldi, o potere, o affetto, o altro piacere, o qualcosa, anche loro erano schiavi di questa realtà. Però poi hanno lavato le loro vesti, cioè la loro identità, il loro modo di pensare, nel sangue dell'agnello, cioè, sai cosa vuol dire il sangue dell'agnello? Nella passione e morte di Gesù. Si sono confrontati con la sua obbedienza, hanno detto, ma se tu che sei Dio, ti fai uomo e ci mostri nella nostra umanità di saper obbedire al Padre fino alla morte di croce. Allora questa obbedienza è possibile, allora questa volontà del Padre non è così lontana, allora anche noi nella carne siamo messi nelle condizioni. Vi hanno creduto, l'hanno operato, l'hanno messo in pratica, l'hanno vissuto fino alla fine, anzi fino alla morte, per questo sono stati riconosciuti. Ora tu dirai, loro sono stati riconosciuti, noi saremo riconosciuti, ma proprio questo è quello che c'è posto dinanzi, la possibilità che noi possiamo crescere, diceva Giovanni l'Apostolo in questo, tutte di Giovanni sono le letture oggi, la prima, la seconda, no, il Vangelo no, di Matteo, ma dice Giovanni in questo Vangelo, in questa lettera, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre, perché ci ha chiamato figli, se ci ha chiamato figli, già ce l'ha aperta una porta, no? Non siamo stranieri. Non siamo lontani, ci ha chiamato figli. Ora dimmelo tu, un figlio, che cosa può sperare da suo padre? Se il suo padre è molto ricco, che cosa spera il figlio? L'eredità, lo sai bene perché ti è tanto caro. Per questo litighi, per questo fai guerra, per questo non parli più a tua sorella, a tua cognata soprattutto. No? L'eredità. Ora, l'eredità di tuo padre sono quei quattro soldi che si è conquistato a fatica nella sua vita e che tu sperpererai se non tu e i tuoi figli. Ma qual è l'eredità che il padre può donare? Che cosa gli appartiene a lui? Soldi? Oro? Potere terreno? No. La santità, la divinità. Quella vuole darti. Allora, già ti chiama figlio, ti dice, io ti ho chiamato figlio, hai capito? Se sei mio figlio, puoi sperare, puoi attendere che io ti dia la divinità. Ora, tu sei in grado di avere la mia divinità? No, chiaro, no? Perché sei pieno di peccati, perché c'è paura pure della tua ombra, perché non ci credi, non ci pensi, neanche lo chiedi di avere la divinità, neanche lo chiedi. Allora, io aspetto,
che tu cominci a camminare, che consegni ai tuoi figli questa speranza e loro continuino a camminare, consegnino ai loro figli questa speranza e di generazione in generazione questa speranza cresca, diventi fede, diventi, sia corroborata dall'amore e finalmente ci permetta di somigliarci. Allora dice Giovanni, noi fin d'ora siamo figli di Dio, fin d'ora siamo già eredi. Ma quello che saremo ancora non l'abbiamo compreso, però una cosa lo sappiamo, che quando il Figlio si manifesterà e ci farà vedere come stanno le cose, noi quel giorno saremo simili a Lui, perché avremo camminato verso di Lui, perché avremo provato a fare la volontà del Padre, perché ci saremo inventati dei nostri peccati, avremo pregato anche per quelli dei nostri padri, dei nostri avi, dei nostri ascendenti, avremo consegnato una realtà pura ai figli che vengono e dunque Lui ci riconoscerà e dirà venite benedetti dal Padre mio, quando avremo operato la carità, quando avremo sostenuto le prove, quando avremo almeno insegnato a farlo a quelli che vengono dopo di noi. Allora le beatitudini che abbiamo letto saranno la grammatica del regno, saranno il linguaggio del regno di Dio. Ora sta attento, perché questa speranza che è segnata al centro della tua vita è destinata a combattere quel mondo che ti sta aspettando là fuori. Non aver paura. È Dio che la conserva questa speranza, in Cristo presso di sé. Il mondo non ce la farà a distruggerla. Passa attraverso questa tribolazione, come diceva l'Apocalisse, cominciando a lavare la tua mentalità e il tuo modo di pensare con questa logica. Comincia, solo comincia, non darti per vinto, non dire che non ce la farai, te lo dico io, non ce la faresti. Dio ce la farà in te. L'ha detto Gesù, senza di me non potete far nulla, non è per questo che sei venuto qua, non sei venuto a prenderti la sua parola, il suo modo di pensare, non sei venuto a prenderti il suo corpo. Dunque Lui ce la farà, senza di me non potete far nulla, vuol dire con me potete fare tutto. Dice Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza, e la forza di Dio è il suo spirito, e il suo spirito è Cristo in noi, speranza della gloria. Andatevene a casa con questa fiducia e non abbiate paura, il mondo ci proverà a cambiarvi le cose, ma voi non abbiate paura, usciremo vittoriosi da questa lotta. Che Dio è con noi. Qualche volta cadremo, qualche volta ci sembrerà di soccombere, a volte avremo paura, come è sempre, ma Dio combatte per noi. L'angelo del Signore si accampa, dice il Salmo, su quelli che lo temono e li sanno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci il pensiero nascosto dai secoli, attraverso il quale ci hai chiamati all'esistenza, ci hai dato la possibilità di trascorrere il tempo della nostra vita a cercarti, ci hai fornito gli strumenti per poterti trovare, andando come avventori, sebbene tu non sia lontano ciascuno di noi. E nel tuo spirito hai fatto nuovo il nostro cuore e la nostra mente, ci hai fatto sperare persino di avere la stessa natura divina del tuo figlio. Soccorrici nella debolezza che ci inclina a non credere, la fragilità umana che ci impedisce a volte persino di sperare. Accendi al centro della nostra vita il fuoco dell'amore, l'unico che possa aiutarci a riconoscere la tua grandezza, la tua misericordia, la tua magnanimità. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Essa cammina in mezzo alle nazioni, talvolta mostrando ampiamente, grandemente la tua misericordia, qualche volta cadendo essa stessa. Come una sposa fedele e fragile a un tempo, essa è causa di salvezza per molti uomini e oggetto di giudizio per molti altri. Tu mettila al riparo dalle invettive di Satana
dalle tentazioni del demonio e dal giudizio dei malvagi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, non abbiamo testimoniato la nostra eredità, quella che tu nel Figlio ci hai promesso e nello Spirito già ci dai come cavallo. Abbiamo mostrato della nostra vita la parte più brutta. Gli uomini che ci hanno conosciuto non hanno visto in noi né la speranza, né la fede, talvolta neanche l'amore. Guarisce il nostro cuore. Comincia a guarirlo a partire dalle nostre relazioni. Riconciliaci con i nostri nemici. Cambia anche il loro cuore, perché possiamo insieme abitare questa promessa che tu ci hai fatto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, molti uomini disperano, accasciati nelle forze dalle prove dure che stanno vivendo. Quelli che vivono nell'oppressione, nei campi in cui si stanno combattendo battaglie terribili, quelli che vivono nella paura, quelli che sono sfruttati da uomini supponenti e beffardi, che negano la tua signoria e si arricchiscono il bene dei poveri, e quelli che in questi giorni stanno giacendo a causa del terremoto, oppressi dalla paura, qualche volta sfiorati dal sospetto che non siano amati abbastanza. Il tuo Spirito consoli i cuori dei tuoi figli e faccia di noi degli strumenti di pace. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, mettili a riparo dai pensieri cattivi, apri per loro una strada, una via di conoscenza dei misteri del Regno. Il tuo Spirito buono li conduca in una terra piana. Vedano le tue meraviglie, contemplino il tuo volto. Mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, da ciò che li turba interiormente, da ciò che li accusa. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.